Che brutta fine che ha fatto Tom Hanks. Una star del suo calibro ridotta a promuovere un'assicurazione dentale di dubbia legittimità. L'avete visto, no? In compenso è edificante vedere come Matteo Salvini abbia imparato un francese impeccabile in pochissimo tempo. Avete visto anche questo, immagino. Ecco, lo avete visto, ma ovviamente non è vero. Entrambi i video sono infatti il prodotto di diversi programmi di intelligenza artificiale. Sono dei deepfake, come li avremmo definiti qualche anno fa, ma se all'epoca la tecnica era quella di sovrapporre una faccia al corpo di qualcun altro, oggi le possibilità di mistificazione si sono moltiplicate. Si possono ottenere risultati molto migliori, in alcuni casi impressionanti, con uno sforzo minimo, usando strumenti accessibili a tutti. Non solo, strumenti pensati per l'uso professionale. Bastano pochi minuti di girato per creare un vostro avatar a cui far dire quello che volete, e bastano pochi secondi di audio per clonare la vostra voce. Un'opportunità golosa su cui si stanno buttando per primi gli scammer, che oltre a Tom Hanks hanno clonato altre celebrità come il re degli youtuber MrBeast e molte celebrità della BBC. Ma che apre scenari inquietanti anche nel campo della disinformazione, con notiziari fasulli che girano su TikTok e casi di clonazione della voce di figure pubbliche, come avvenuto pare in Sudan. Senza dimenticare tutte quelle professionalità, come i doppiatori e gli speaker, che oggi vedono il proprio lavoro a rischio di estinzione. Altro che Uncanny Valley, insomma, ormai l'assoluta qualità dei video e audio generati da lei ci pone di fronte a un dilemma etico non da poco. Da un lato le tecnologie di cloning sono utili per produrre contenuti su larga scala, dall'altro diventano facilmente un'arma nelle mani sbagliate. E di mani sbagliate non ne mancano. Intanto, dalla parte dei buoni, si fa largo la Content Authenticity Initiative, una community che lavora per introdurre standard per certificare l'autenticità dei contenuti che vediamo. O forse dovremmo essere tutti noi a diventare un po' più scettici.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No.
Sì, come no?
No.
Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 193 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 20 ottobre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ecco Andrea, perché? Perché siamo qui a registrare? Che senso ha? Potevamo scriverlo, le tue intro fantastiche le scrivi, te le legge direttamente alla voce di De Niro.
Ma infatti,
e basta.
Infatti anno nuovo, voce nuova, 2024 basta. Tutto scritto. Dai,
perché non... sei qui, se sono qui, sono lì, ma chi se ne importa?
Esatto, qui con me c'è, non c'è nessuno, non ci siamo neanche noi. Voi stessi non ne avete del tutto la certezza, ma chissà.
Forse loro ci sono, e questa è la cosa incredibile.
Sì,
ci sono delle persone
sì.
Che non conosciamo, non sappiamo neanche chi sono. In effetti.
Gli ascoltatori virtuali ancora non li hanno inventati, insomma si fa presto a parlare, meno ad ascoltare, però la tecnologia insomma è arrivata. Avrete visto i video che citavamo, forse quello di Tom Hanks non si è visto tantissimo,
non sono riuscito a recuperarlo, niente.
È stato
parlato, è un annuncio, perché è un annuncio sponsorizzato e quindi non è...
Esatto, è un annuncio per un'assicurazione dentale che mai si potrebbe permettere chiaramente di ingaggiare Tom Hanks, molto simile al caso di MrBeast, dove però hanno giocato sul fatto che lui lancia queste challenge, no? E quindi il formato era un po' più tarato sulla persona, quindi un po' più furbo forse come utilizzo. E poi molto divertente Salvini che fa questo lunghissimo appello ai fan della Le Pen in un francese fantastico, chiaramente fatto con Heijen. Le soluzioni sono varie, no? I video li avrete visti, non solo quello di Salvini, di traduzione anche del labiale.
Avete visto tutto il video di Gianbruno? Ah no, aspetta, quello non era fake, quello era...
No, quello
quello
è reale, quello è reale, è tutto umano. Ma vedi, gli umani fanno cose che lei
fanno
non si sognerebbero mai.
È incredibile. Ma davvero fa quelle cose? Sì.
Sì, prima che lei arrivi a fare quello, spero passi molto tempo. Però ecco, Salvini ha usato Heijen, che è una di queste piattaforme che permettono sia di creare avatar, ma di fare anche questa cosa un po' magica, di tradurre sì la voce con il vostro timbro, che già è abbastanza magico di per sé, ma poi di adattare anche tutto il labiale, quindi il video traduce essenzialmente la persona in un'altra lingua con, immagino, un certo scorno di molti doppiatori che diranno la qualità magari non è il massimo, ma comunque lo strumento è un po' minaccioso.
Chi se ne accorge, soprattutto su un video piccolo piccolo?
Su questi video il rischio c'è, anche perché poi c'è, al di là di questo lavoro sui video, tutto il mondo dell'audio che è stato un po' sottovalutato, perché noi siamo molto visivi, no? Quindi il video e le immagini, in realtà l'audio con la generazione, la speech generation, con il voice cloning, è un ambito che è molto esposto alla disinformazione. In Sudan c'è stato un tentativo di impersonare l'ex leader sudanese Omar al-Bashir, e quindi sempre TikTok, no? Che questa zona un po' grigia in cui questi passavano come delle registrazioni rubate, che diventa un altro tipo di contenuto di cui non ci possiamo più fidare. Recentemente, relativamente ai fatti di Gaza, c'era stato un audio leaked di persone di Hamas, pubblicato dall'IDF, e chiaramente di fronte a un audio abbiamo tutti oggi il dubbio di dire: ma ok, chi mi garantisce che quell'audio non sia generato? Potrebbe assolutamente esserlo. E questo chiaramente a cascata si riflette su tutta una serie, fanno quasi un po' tenerezza se ti ricordi i primi deepfake, no? Perché i primissimi deepfake di ormai un paio d'anni fa, che erano tra l'altro più difficili da creare, quindi era magari qualche nerd che si metteva lì a fare, sì, erano proprio dei face swap, quindi tendenzialmente c'era la possibilità di cambiare la faccia, c'era, non so se ti ricordi, no, il deepfake di Tom Cruise che su TikTok girava molto, questo tipo che era già molto simile come corporatura, montava la faccia di Tom Cruise e faceva questi video che inizialmente erano... E abbiamo largamente
bei tempi,
insomma.
Però riflettevo, ancora... i deepfake tutto sommato, cioè che Salvini, perché la verità è data dal contenuto e dalla forma. Ora questi deepfake possono modificare totalmente sia la forma che il contenuto, evidentemente, però se Salvini dice certe cose e poi lo traduci in francese, quello, al di là del soggetto, diciamo, su cui non commento, però quello lo capisco, cioè potrebbe essere un deepfake, certo, che gli utenti, esattamente come il doppiaggio. Tra l'altro ricordo a tutti che a Hollywood gli attori stanno ancora scioperando, in realtà, cioè ancora non hanno trovato l'accordo, perché al di là di quelli che sono sceneggiatori, registi, tutte le comparse, però invece gli attori proprio stanno rinegoziando continuamente il contratto, perché effettivamente al primo, credo ci sia stato un primo spot di BMW con l'influencer... virtuale, però non credo che ci vorrà tanto, sì, al di là del film Avatar, però per avere effettivamente dei film con delle celebrity virtuali. Poi alla fine la celebrity è talmente distante, è un Tom Cruise, che sia vero oppure no, boh, io forse penso pure un po' chi se ne frega. Quindi la verità dov'è? Su tutto quello che è narrativa, storytelling, alla fine è un po' la creatività che rende reale. Certo, il problema delle elezioni invece, o comunque dei personaggi pubblici, citavi il Sudan piuttosto che la Palestina, lì ci sono dei problemi enormi. Però la veridicità, cioè, non so, Salvini che legge un discorso non scritto da lui, piuttosto che è come lui che viene tradotto in francese, cioè dov'è il... Ora magari il soggetto è un po' particolare, però in qualche modo ci sono certe cose che vengono dette che non sai bene se sono vere oppure sono false. Però forse dovremmo capire dove il deepfake si riesce ad applicare ed essere ben recepito, cioè c'è, verrà utilizzato, non c'è dubbio. In, certo, alcuni casi lo accetteremo, in alcuni casi no. Non lo accetteremo dove? Dove? Forse nei personaggi pubblici politici, perché un attore che viene utilizzato così, non lo so quanto, cioè le dichiarazioni più... quando c'è problemi di sicurezza nazionale non lo accettiamo, quando ci sono terrorismo, quando c'è la guerra... Cioè, ci sono pochi i casi in cui il deepfake ci darà proprio, secondo me, molto fastidio. Poi ci abitueremo, gli spot saranno fatti tutti con i deepfake. Beh, perché spendere soldi per un attore, no? Tanto comunque
dal punto
recita
di vista del doppiaggio, ad esempio, fermo restando, come in Italia dobbiamo sempre premettere che abbiamo una grande scuola di doppiatori, però il doppiaggio in cui è la stessa voce, lo stesso timbro, la stessa intenzione dell'attore e cambia solamente la lingua, è qualcosa che, se anche oggi ci fa un po' strano, potrebbe elevare enormemente la qualità della fruizione per chi vuole ascoltarlo nella propria lingua, senza dover o sentire una voce che è comunque un'altra voce, oppure seguire i sottotitoli, che insomma lì è un altro tema.
Parliamo di 2500 persone in Italia che fanno i doppiatori, cioè un numero minimo se ci pensi, no? Quindi un po' un'elite, e quindi effettivamente il rischio che ci dimenticheremo anche dei doppiatori.
Beh, è un'arte che però inquadra un periodo storico, quindi è presumibile che poi questo tipo di applicazione la vedremo più diffusa, no? Fermo restando che molti delle nuove generazioni preferiscono la lingua originale, quindi, però è chiaro che in alcune lingue, magari, cioè, i film in coreano, o te lo guardi con i sottotitoli, o magari, però lì è una questione anche di gusti. Il fatto che gli attori prestino la voce, ecco, lì c'è anche una questione di istituzionalizzazione della tecnologia e delle forme di cessione dei diritti. Ad esempio il lavoro che sta facendo Adobe in questo senso, no, di rendere legittima l'AI, perché qui c'è un tema enorme, no? Cioè tutti questi strumenti sono ancora in una zona grigia legale. Adobe giustamente, in quanto Adobe, si sta muovendo per incardinare, no, tutti quegli elementi di garanzia che poi permetteranno di utilizzarla, ma io penso che anche nel licensing, ad esempio, del timbro della propria voce, della propria immagine, del proprio avatar, assisteremo a delle versioni istituzionali, quindi, non lo so, l'agenzia di gestione dei diritti che ha i diritti degli avatar di N attori, che gestisce quelli, poi insomma l'attore partecipa al training e poi farà magari teatro, così pure più contento perché può performare tra la gente. È chiaro che finché tutto questo è... Qualcuno diceva che siamo un po' nel periodo Napster della AI, in cui è bello perché puoi fare tutto in modo abbastanza pirata.
Che sì. Cos'era Napster? Perché sai, Napster, 1993. Diciamo,
esatto, parliamo degli albori del peer-to-peer.
Dell'internet.
Albori dell'internet, sì, lo dico come se fosse ieri, ma che anno hai detto?
1993 credo, perché non c'era... No, forse no, 93. No, Napster forse è più tardi.
Facciamo dei controlli perché comincio a non sentirmi troppo bene. Comunque, insomma, era parecchio
1999, è stato lanciato 99. Giugno 1999. Serviva a scaricare MP3 che utilizzavamo per ascoltare musica, e caricavamo gli MP3 sull'iPod che uscì in realtà credo 2 anni dopo.
Esatto, cioè il periodo della pirateria dell'audiovisivo, che non è scomparso ma è molto marginale oggi rispetto a quanto non fosse all'epoca, era un periodo di totale anarchia, nel senso che la tecnologia andava più veloce sia della capacità legislativa di starle dietro, sia di quella delle aziende di trovare delle soluzioni commerciali, no? Che potessero sfruttarla. Quindi è ovvio che tutti i ragazzini, piuttosto che comprarsi l'album da non so quante mila lire, se di lire si parlava, preferivano scaricare. È chiaro che poi lì sono arrivati i servizi di streaming, gli acquisti delle singole canzoni, Apple Music, la musica digitale.
Tutto, ti do questa notizia, Napster esiste ancora. È in pratica uno Spotify che non conosce nessuno. È un'app ad abbonamento.
Incredibile.
Vedi,
si sopravvive agli anni 2000, quindi questo dimostrerebbe. Però ecco, effettivamente in quel periodo chi aveva capacità tecnologica di accedere a questi servizi andava troppo più veloce delle aziende, delle istituzioni, no? Quindi c'era un po' questa rincorsa goffa, ti ricordi quello spot? Non ruberesti un motorino, non ruberesti, non ruberesti una canzone. La gente dice, ma io non sto rubando, io non la sto duplicando. Quindi c'era proprio una difficoltà addirittura nel linguaggio. Però questo è uno scollamento che è dato da una forte accelerazione. Adesso siamo in una fase di anarchia, chiaramente, perché chiunque può clonare una voce, perché chiunque può creare un avatar. L'AI ha democratizzato molto, tanto quanto il peer-to-peer aveva democratizzato la condivisione di contenuti, ma è inevitabile che prossimi 2 anni, vedremo delle formule un po' più strutturate di utilizzo di questi strumenti. Il che non vuol dire che non ci saranno disinformatori, scammer.
Quanto ha detto? Quanti anni?
Ho detto due anni.
Ma anche 6 mesi, dai.
Anche 6 mesi.
Allora, detto, a inizio anno avevamo profetizzato che sarebbero arrivati i video, eccoli, nella versione fake arrivano, qualità indistinguibile dall'originale.
Però aspetta, perché la previsione sui video aveva a che fare con le capacità degli innovatori delle aziende tecnologiche. Quando parliamo di legislazione, io sarei un po' più cauto. Ecco, però magari le aziende come Adobe potrebbero trovare delle soluzioni per garantirlo. E quindi qualcuno che li userà questi strumenti in modo criminale resterà. Però sai, è un po' diverso essere uno dei tanti pirati ed essere l'unico pirata o essere comunque il nemico numero uno, no? Quindi sì, sì. L'abbiamo visto con la pirateria, è uguale, cioè oggi piratare non è che non si faccia, si fa, però è un po' diverso perché qualcuno ti potrebbe dire, beh, ma guarda, in realtà hai tante soluzioni, no? Ci sono tanti modi illegali, quindi non è scomparso, ma rispetto a una volta in cui era uno scambio, come dire, continuo.
Sì, non c'è paragone.
Non c'è paragone.
Non che io facessi nulla, però, insomma.
No, ma... Così, lo sentivamo dire sì, chiaramente, amici, figurati se noi cloniamo voci o creiamo avatar, insomma, non si fa. Niente scherzi telefonici, mi raccomando, non mandate l'audio di Gianbruno a nessuno, insomma, potrebbe essere divertente, però poi passate guai. Però sì, il momento è un po' caotico, è chiaro che rispetto a quel momento lì l'accelerazione è ancora più forte, nessuno sa come muoversi, però iniziamo a vedere dei tentativi anche di regolamentare l'utilizzo. Però ad esempio il sindaco di New York, tu dici il sindaco di New York dovrebbe essere in prima linea contro la falsificazione, non che lui falsifichi nulla, però Eric Adams, visto che New York è una città che parla tante lingue, sta facendo delle robocall, quindi arriva la chiamata del sindaco e ti dice qualcosa in spagnolo e in mandarino, oltre che in inglese. Sono lingue che Eric Adams non parla, ma che può parlare proprio grazie all'intelligenza artificiale. Quindi la voce di Eric Adams nella tua lingua nativa o comunque di riferimento, brought to you by AI. Quindi un utilizzo abbastanza disinvolto, non troppo lontano da quello che ne fa Salvini, che quindi ci fa vedere come sia difficile. È un po' particolare perché, ecco, se vogliamo fare il parallelo che stiamo facendo forse
ma
un po'...
Ma tu che pensi? Perché abbiamo linkato la notizia su Sky News che critica, più che altro ci sono diverse persone che lo criticano perché dicono stai ingannando. Ma stai ingannando cosa? Allora il sottotitolo inganna? Cioè io non sono per il deepfake che traduce le stesse parole. Io spero che lui l'abbia verificato, se quello che dice il mandarino è corretto, cioè abbia preso qualcuno che lo sa il mandarino e che... Cioè, però se è tradotto correttamente, tutto sommato è qualcosa di... È un po' strano che ti fa la robocall, però fosse stato un video l'avrei trovato totalmente naturale. Che fa? Il doppiaggio è da condannare.
È un po' lo shock culturale, io credo, no? Che dobbiamo assorbire, qualunque filtro tra la realtà e quello che ci arriva è vissuto un po' così, anche se va detto che ormai ai filtri dovremmo essere abituati, la maggior parte dei contenuti che ci arrivano sono filtrati in qualche modo, quindi... insomma,
io trovo grave quando non è chiaro l'intervento dell'AI, ma nel momento in cui certo. Magari c'è un disclaimer, e infatti trovo assolutamente folle, ma credo che non andrà benissimo, non so se hai visto la pubblicità del Google Pixel 8 che ti modifica le foto. Praticamente c'è questa famiglia che si fa un selfie, se non che uno ha gli occhi chiusi, ma è assurdo. Ecco, quella è una foto che non è mai esistita. Io lo capisco tutto quanto, ma le foto di famiglia è per vedere com'eri, al di là del fatto che l'iPhone ti rende più bello e quindi cambia tutti i colori. Ho avuto una discussione simpatica con un amico dicendo, ma tanto i colori... No, ma i colori dell'iPhone sono veri, questi sono i colori quantici. No, guarda, sono ritoccati, te l'assicuro, se tu vedi non è quello. Però,
i colori quantici mi mancavano.
Vabbè, poi ti racconterò off the record chi era. Comunque, però che addirittura cambi le foto perché se vieni con gli occhi chiusi ti apro gli occhi, ma quello no però, perché non è mai successo. La foto è un ricordo, nel momento in cui non ha un utilizzo editoriale, diciamo, o addirittura pubblicitario. Nel momento in cui è un ricordo, non voglio, cioè, se ho scattato la foto a mio figlio e ha gli occhi chiusi, non voglio che mette gli occhi aperti falsi. Poi mi fa rabbrividire questa cosa degli occhi chiusi. Comunque, in generale, oppure che, no, quello no, secondo me non, cioè, è troppo invasivo quel tipo di utilizzo là, non so se Google ci ripenserà. Però invece utilizzi tecnici, tutto sommato, no? pensa dei video didattici. Video didattici, perché no?
Guarda,
tradotti in mille lingue.
Mi fa pensare al termine che ha usato l'Harvard Business Review parlando del lavoro con l'AI. Utilizzavano questo termine in un altro senso, però potrebbe tornarci utile, che è the jagged frontier, la frontiera frastagliata, riferendosi alle capacità dell'AI, no? Che in alcuni ambiti sono più sviluppate, in altri meno. In realtà anche qui è una frontiera etica frastagliata, cioè in alcuni casi è molto è facile da provare, da accettare, in altri casi invece è molto problematico, e noi ci muoviamo su questa frontiera in cui è molto difficile dire mi fido o non mi fido dell'intelligenza artificiale. È un contesto troppo ampio, no? Ci sono utilizzi, alcuni dei quali sono totalmente inaccettabili, altri sono difficili da accettare ma si normalizzeranno nel tempo. Alcuni sono, come dicevamo, problematici per interi settori, intere professionalità. Pensa agli speaker, no? Cioè c'è uno speaker che magari hanno delle voci incredibili, capacità attoriali, ma sono anche tanti speaker che fanno magari un lavoro più ordinario, che si vedono tallonati dalla voice synthesis, no? Che ha raggiunto ottimi livelli. Quindi è difficile dare un unico giudizio. Io credo dovremmo sempre tenere conto però del fatto che come persone ci mettiamo un po' ad accettare alcuni nuovi paradigmi, quindi parte della nostra indignazione nasce dal fatto che la vediamo come stregoneria, e quindi c'è un po' quella reazione dell'uomo primitivo che dice oddio, ha parlato mandarino.
Sì, questo tipo di indignazione è la stessa dei ritocchi via Photoshop.
Certo.
E poi secondo me scadiamo pure nel... Allora i ritocchi di chirurgia plastica? È vero o falso? Cioè, secondo me cerchiamo di, non so, raggiungere la verità che, cioè, ve lo dico, ho studiato filosofia per 5 anni, lasciate stare, non provateci a cercare la verità, è tempo perso. Cioè, non è che è tempo perso, è anche interessante mentre cerchi, tanto l'importante è il viaggio, però non andremo da nessuna parte. Piuttosto è il tema della manipolazione delle informazioni sui canali che teoricamente informano di qualcosa che è accaduto. Per questo le foto fatte con il Google Pixel mi fanno rabbrividire, perché sdogani fondamentalmente l'alterazione della realtà per qualcosa che dovrebbe invece aiutarti a in qualche modo immagazzinarla, a raccoglierla in un modo che sì, ok, se la foto viene meno sfocata mi sta aiutando, perché l'occhio umano non vede sfocato, a meno che non si portano gli occhiali, quindi ok. Quindi è un problema tecnico che viene risolto grazie all'AI, però addirittura che scatti una foto e ti cambia la faccia, perché quello lo trovo eccessivo. Tant'è che questi rischi li vedremo, secondo me, elezioni americane, elezioni europee l'anno prossimo. C'è questo report che linkiamo nelle note del podcast dell'Agenzia per la Cyber Security dell'Unione Europea, che dice proprio c'è un problema di due tipi di problemi. Gli attacchi di social engineering, cioè se ti arriva un vocale di tua madre, tuo figlio che ti dice mandami questi soldi, forse ci credi di più che se ti arriva l'email o il messaggio, quindi tutti questi attacchi aumenteranno, però comunque il phishing top ancora funziona meglio, ci dicono, quindi forse non dobbiamo preoccuparci, ma soprattutto la manipolazione dell'informazione, questo sì, questo è effettivamente grave, cioè non è tanto Salvini che parla in francese, che è una manipolazione delle sue capacità, ma non è una manipolazione del contenuto apparentemente, ma invece se cominciano a girare video, diciamo, e probabilmente alcuni già ci stanno, magari non ce ne siamo ancora accorti, che ti raccontano realtà che non esistono o dichiarazioni che non esistono, la reazione, Harari la spiega in modo molto semplice, le persone non crederanno più a niente, è quello che accade, e se le persone non credono più a niente, cade il presupposto della democrazia rappresentativa, cioè non posso credere a nessuno, non posso fidarmi di nessuno,
certo.
E portando all'estremo significa non posso fidarmi della società, ovvero l'organizzazione umana che ci differenzia fondamentalmente da altri animali antropomorfi, ci permette di fare più cose perché ciascuno di noi ha un compito. Se io non mi fido del compito dell'altro, è finita. Cioè, devo fare tutto da me. Cioè, quindi devo coltivarmi. È il crollo della società moderna così come la intendiamo. A meno che non torniamo a vedere tutto dal vivo. Anche lì, io credo che a breve rilasceranno qualche dispositivo indossabile che ti cambia la voce mentre parli. A breve intendo, non so, 2 anni? il Babelfish o qualcosa, credo che certo. Già le cuffie che ti metti nelle orecchie e ti traducono funzionano, ma pensa quindi a quel punto può essere qualunque cosa. Quando ci sarà una tecnologia o di ologrammi o di robot sufficientemente avanzata, allora non posso credere neanche a quello che è fisico. Succederà esattamente come la chirurgia plastica. A quel punto io credo che dovremo cominciare a leggere un po' più di fantascienza, perché ci stiamo avvicinando e quindi dobbiamo un po' capire quali sono i rischi di avere a che fare dal punto di vista della relazione anche umana con entità che cominceremo a chiederci se sono umane oppure no. Io credo che chi usa Tinder già comincia a chiedersi, no, forse quello te lo chiedi anche prima, perché tanto basta che cambi la foto, però non so se esiste qualche Tinder video, non lo so, adesso dovrò fare una ricerca, ma non credo che potrò farla, comunque diciamo...
Poi riferisci, qualcuno, insomma, cioè racconti.
Qualcuno dovrebbe cominciare a... perché anche le video call a questo punto il rischio c'è, piuttosto che... Cioè ci sono mille problemi che si possono innescare se cominciamo a non credere più a nulla. Sicuramente non dovete credere a quello che vi diciamo, questo di base.
Quello è un buon, quella è la premessa in generale, diciamo, di... ma perché noi alleniamo a un futuro della non... post-verità totale, in cui se hai sentito il bernoccolo sei già preparato ai deepfake di ogni tipo. Comunque sì, insomma, dobbiamo lavorare anche un po' su noi stessi e alla fine ogni tecnologia di falsificazione porta un po' una minima evoluzione nella nostra consapevolezza, è che spesso la tecnologia è un po' più veloce di noi, però così come citavi Photoshop, che ormai è un po' superato, no? Nel senso che nessuno pensa che le foto in copertina siano foto realistiche, e sappiamo che c'è, sappiamo che quell'intervento viene fatto, quindi facciamo un po' la tara. Non è sempre facilissimo, però ecco, un po' di... Il rischio sì è non credere più a nulla, stare un pochino più accorti, un po' più attenti, magari potrebbe, se applicato in parallelo invece attività di certificazione, di probabilmente anche un po' di recupero dell'autorità di alcuni di quelli che erano i gatekeeper, perché il gatekeeper che tanto è stato criticato, no, la testata giornalistica di prestigio, dovrebbe invece diventare quello che mi... da un po' di garanzia. Purtroppo va un po' ricostruito questo rapporto di fiducia, no? Bello il citizen journalism, ma nel momento in cui ogni citizen può inventarsi la notizia che vuole, forse dobbiamo farci un po' più attenzione e avere qualcuno che sia invece accountable. No?
Beh, questo mi aspetto che le piattaforme poi cominceranno a integrare algoritmi anti-fake, no? Quindi proprio dei sistemi automatici. Ora Adobe si è inventato questo bollino, no? Questo CR che ti dà le credential della foto, così capisci come è stata generata, quali tool, però mi sembra, ovviamente il concetto mi piace molto, però l'implementazione è quasi uno show off nel dire guarda tutti i tool di Adobe usati per creare queste immagini, sembra quasi una pubblicità, no? No, non sarà così verosimilmente, però mi immagino un futuro in cui su Instagram c'è un bollino con scritto AI che ti dice questa foto probabilmente è creata da lei. Devo dire, Twitter già comincia a fare qualche esperimento, con quel pazzo di Elon Musk, nel dirti questo articolo, diciamo, qualcuno che mette in dubbio la fonte dell'articolo, perché finora abbiamo avuto a che fare con fonti, diciamo, articoli scritti dagli esseri umani che potevano non essere veritieri, quindi ancora ci collegavamo a questo concetto di verità. Ora supereremo probabilmente il concetto di verità, quindi si tratta di capire non tanto se quella persona sta dicendo delle cose vere, ma se quella persona è vera. Che è un altro livello, quindi è un secondo livello di... E questo livello forse è più facile, perché che Salvini possa dire delle baggianate valla a controllare, però quello è fact-checking. Che invece Salvini quelle cose possa non averle mai detto, il controllo potrebbe essere automatico per qualche motivo. Certo è che comincerà una situazione, finché non avremo degli anticorpi sufficienti, di pandemia mediatica, pandemia di notizie. Non so se esiste come, però cioè, ci sarà... un dilagare di notizie virali totalmente fasulle, totalmente ingestibili, in cui perderemo probabilmente un sacco di tempo a cercare di capire se è una notizia vera oppure no. E i giornali, io credo che, non so se già qualche giornale è caduto, forse sì, però mi aspetto, sto lì aspettando che Corriere o Repubblica prendano una cantonata gigantesca. E non sarà neanche colpa loro, però insomma svelerà molto delle loro policy di... cioè, a quando uno scoop che non sarà reale, secondo me entro l'anno forse arriverà, o probabilmente con le elezioni, dipende dalla quantità di contenuto che verrà creato.
Beh, lì diciamo che i media brand si qualificheranno per la capacità di essere dei riferimenti in un mondo post-verità. Questo è il loro ruolo, un ruolo molto nobile. Quindi chissà, magari sarà una buona evoluzione dopo essere diventati un po', tra virgolette, servi dei meccanismi dei social, no? Per cui bisognava fare click, bisognava piacere all'algoritmo. Adesso i social via via perdono un po' di questa presa sulle news. Sarebbe interessante vedere invece ergersi dei bei media brand che dicono: io ti do la garanzia, io ti certifico, ma non perché ho la blockchain del contenuto, ma perché ho dentro persone che hanno una deontologia molto forte, delle grandi capacità di discernimento. Ecco, quello lì c'è spazio. Ecco, se vogliamo dire dove c'è spazio per gli esseri umani, io lo vedo molto lì. Andare a fare i controllori del contenuto, non su un piano tecnico, ma sul piano proprio della credibilità.
Possiamo dire che in questo Zuckerberg ancora sta prendendo qualche cantonata con le celebrity, con gli avatar fotorealistici. Non so che cosa ne pensi, non abbiamo parlato prima, però che siano, cioè che fondamentalmente sdogana il deepfake. Non so se ha pagato un paio di milioni le celebrity per clonarle totalmente, però quel tipo di tecnologia, che sicuramente poi uscirà dai laboratori di Facebook, è proprio un esempio di qualcosa, cioè sembra quasi una, non so, è come se mostrassi un innesco di una bomba nucleare per far vedere che faccio i fuochi d'artificio, però basta che levi i fuochi d'artificio, metti l'uranio e esplode una bomba atomica. Cioè veramente un'arma con una complessità, cioè è proprio il, non so, il cannone con i fiori. No, cioè mi sembra, non so che perché mi devi creare un mondo in cui le celebrity sono totalmente fake. Io lo capisco l'utilizzo, lo capisco anche l'idea dell'avatar, però non questa volta non,
pollice. Sì, diciamo che c'è ancora un po' la tendenza a fare quello che si può fare senza chiedersi se si debba fare, no? Che è una cifra molto zuckerbergiana questa, molto poco umanistica, molto invece vicina all'ideologia tech totalitaria. Quindi sì, sono d'accordo, quegli avatar non aiutano per nulla il dibattito in questo momento, no? Perché anzi creano proprio diffidenza, creano anche un po' di paura. Tutti Oddio, quelli che lo vedono dicono
sto facendo un ragionamento, è come dire che le pistole giocattolo invitano i bambini a sparare con le pistole reali. Non lo so, forse non è così, però mi sembra in questo momento una roba, cioè non ne sentivamo granché la mancanza, ecco.
No, direi di no, ma infatti sembrava che Zucca avesse trovato
non ce la fa.
Una redenzione, ma niente, non ce la fa.
Hai visto però il video in cui fa la treccia alla figlia con i Ray-Ban Meta, quindi parla con l'intelligenza artificiale. Ecco, quella è una bella applicazione, cioè l'intelligenza artificiale che ora ancora non vede quello che vedo, cioè GPT con Vision sì, però metto gli occhiali, chiedo Meta come si fa una treccia, ti descrivo la treccia, io nel frattempo faccio, lui fa il video alla bambina e gli fa la treccia. È così carino, insomma, ecco, quello Zach lì ci piace, un po' più daddy, un po' più diciamo normale.
Ce la può fare. Beh, insomma, che dirvi, in campana, non potrei che chiudere con questo invito, perché adesso arriveranno. Non fidatevi di nessuno, non accettate immagini e video dagli sconosciuti. Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi, condiviso questo spazio 100% human ancora, e ricordate di iscrivervi innanzitutto alla newsletter, perché tutti i link che vi abbiamo citato, incluso quella Napster, al vecchio spot La pirateria è un reato e molti altri, li trovate nella newsletter. Quindi su substack.com cercate Il Bernoccolo e vi iscrivete gratis, ve ne arriva una con ogni episodio. Per non perdervi le prossime puntate, la soluzione migliore è iscrivervi al podcast sulla vostra piattaforma podcast preferita, che può essere Apple Podcast, Spotify o Google Podcast se lo usate. Alexa conosce il Bernoccolo, se glielo chiedete ve lo farà ascoltare, e su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate precedenti, tra cui tutte quelle di questo ciclo che parlano proprio dell'intelligenza artificiale. Su Instagram siamo Il Bernoccolo, vi condividiamo storie e link interessanti, e se questa puntata vi è piaciuta fatelo sapere a tutti con una bella recensione che l'algoritmo amerà, soprattutto su Apple Podcast, anche delle stelline ci piacciono molto. Se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima! Many rooms to explore, but the